Come del comitato direttivo e dei referenti locali della Niarti, vi do il benvenuto in questa giornata che ci vede un inizio di un percorso. Anche quest'anno abbiamo voluto dedicarci come professione 3 giornate insieme, dove ci vedrà la presenza di colleghi e istituzioni che ci aiuteranno nel fare alcune riflessioni su quello che per noi abbiamo voluto puntare l'attenzione per quest'anno, che è il nursing della sopravvivenza, con un sottotitolo impegnativo, ovviamente, nel senso, e sfidante: come costruiamo il futuro della nostra professione nell'ambito dell'area critica. Per fare questo abbiamo chiesto a colleghi esperti, ma anche e soprattutto alle istituzioni. Abbiamo qua l'opportunità di avere rappresentanti dell'ordine professionale, rappresentanti dell'università, rappresentanti delle istituzioni, ma anche presidenti e rappresentanti di altre società scientifiche, perché, colleghi, è sempre più importante il confronto, è sempre più importante riuscire a contaminarci per poter crescere insieme e poter dare che cosa? Quelle risposte di salute che il cittadino ci chiede sempre di più ogni giorno, sempre più puntuali, sempre più competenti. Così come quello che ci richiede sempre di più le istituzioni. Vediamo in questo momento storico che stiamo attraversando come la professione infermieristica siede a dei tavoli che fino a pochi anni fa, a livello ministeriale, a livello di Agenas, a livello di rappresentanze istituzionali locali come le regioni, sempre di più siedono a quei tavoli per assumere delle decisioni, decisioni importanti. Allora, per questo abbiamo voluto cercare di dare la possibilità alla professione infermieristica nell'ambito dell'area critica di poter avere la possibilità di intraprendere insieme questo percorso per poter terminare venerdì insieme, dando un position statement di quello che la società scientifica che è Aniarti vuole lasciare alla professione per tutti i loro tavoli istituzionali, ma anche ai nostri colleghi, colleghi che siamo qui presenti anche oggi, diciamo così, anche al posto letto, vicino alle persone, vicino alle famiglie. Un messaggio forte, importante e chiaro. Non voglio rubare altro tempo, se non ringraziandovi, ovviamente, come ho già fatto per le istituzioni, voglio veramente ringraziarvi, e lo sapete che è sempre un ringraziamento non formale, lo voglio fare già oggi. Normalmente lo faccio sempre in chiusura della terza giornata, ma voglio farlo oggi come un messaggio forte. Abbiamo la possibilità che ormai con le nuove tecnologie abbiamo la possibilità di diffondere anche dei messaggi. Vorrei che questo messaggio uscisse già da adesso di ringraziamento per chi è qui, ma soprattutto anche per chi ci ha permesso di essere qui, ai nostri colleghi che in questo momento, no, ci stanno sostituendo, anche con fatica alcune volte, alle nostre famiglie che ci hanno dato l'opportunità di essere qui. E quindi vorrei che come Aniarti, no? Voi vi facciate promotori di portare questo messaggio di ringraziamento anche ai vostri colleghi. E su questo vorrei ringraziare anche la città di Riva del Garda, ma le istituzioni, e che qua è rappresentata dalla dottoressa Franca Bellotti, che è il direttore dell'Ufficio Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, dall'Assessorato alla Salute e Politiche Sociali della provincia di Trento, e a cui chiedo di salire qui sul palco per portare i suoi saluti e condividere i pensieri. Grazie.
Buongiorno a tutti. Prima di tutto vi porto il saluto dell'assessore Luca Zeni, assessore alla salute e politiche sociali della provincia autonoma di Trento, che oggi voleva essere qui con voi, ma è stato trattenuto in consiglio e quindi vi saluta calorosamente. Io ringrazio molto dell'invito poi che ho avuto da Aniarti nell'essere qui presente assieme a voi a questo momento importante, questi 3 giorni, perché ritengo che, come tutti noi e come ogni cittadino, avervi vicino è una grande sicurezza, nel senso che voi rappresentate la professione, l'infermiere con questa grande preparazione professionale che interviene nei momenti più difficili, più critici che l'essere umano spesso si trova ad avere. Quindi prima di tutto un ringraziamento per la scelta che avete fatto rispetto al vostro percorso di studio e a quello che state facendo quotidianamente nelle strutture sanitarie. Rispetto a questo, consapevoli proprio dell'impegno che voi avete nell'organizzazione, la Giunta Provinciale di Trento nel luglio di quest'anno ha deliberato per individuare quelle che sono le unità operative di intensivo, quindi di assistenza intensiva o subintensiva. E questo penso sia un'ufficializzazione rispetto a un impegno che quotidianamente a voi è riconosciuto. Quindi la Giunta Provinciale ha definito e quindi ha dato mandato all'azienda individuando quelli che sono i tempi assistenziali che l'infermiere è tenuto ad avere nei confronti dei pazienti che fanno parte di area intensiva, quindi di pronto soccorso, rianimazione, neurochirurgia, cardiologia, cardiochirurgia e neonatologia e poi anche la subintensiva. Mi piace molto anche il tema che quest'anno ha posto Aniarti, e cioè di parlare di sopravvivenza o comunque di coinvolgere la cittadinanza anche in questo filo conduttore della sopravvivenza, nel senso che è un processo culturale quello di far partecipe anche il cittadino a conoscere quelle tecniche, a conoscere quelle avvicinarsi a quelle azioni di primo soccorso o comunque di attenzione nei confronti della persona che ha una prima difficoltà. Mi piace molto anche la previsione di coinvolgere studenti in attività di primo soccorso. Noi da anni organizziamo tramite l'azienda sanitaria dei momenti di formazione di primo soccorso e di BLS nei ragazzi della quarta e quinta superiore e anche della scuola professionale, per insegnare loro proprio le tecniche o comunque per capire che la persona vicina può star male e quindi fare le minime azioni che un cittadino, proprio in quanto cittadino, è tenuto a fare nel rispetto della persona che ha vicino e che sta male. Su questo c'è un investimento di 75.000 euro all'anno e sono circa 5.000 ragazzi che vengono coinvolti in questa formazione con grande partecipazione e con grande anche un risultato positivo, nel senso che i giovani sono molto attenti a queste esigenze e quindi a loro piace anche molto poter essere coinvolti in questi percorsi di primo soccorso. Peraltro anche la normativa ci ha avvicinato quindi a questo bisogno di aumentare il senso civico rispetto a questa tematica. Vediamo la legge Balduzzi, vediamo il fatto di richiamare le associazioni sportive o comunque le associazioni che fanno attività sportiva di avere un defibrillatore. Pensiamo agli Stati Uniti, il problema non sussiste, nel senso che gli Stati Uniti sono molto più avanti rispetto a noi su questa tematica, però l'Italia con la normativa prima, ma con l'azione in maniera particolare oggi, si spera che si organizzi in questi termini. Noi abbiamo un progetto sulla defibrillazione precoce a livello locale, che alla provincia costa circa 220.000 euro all'anno, nel senso che abbiamo ritenuto fondamentale coinvolgere nella formazione e poi nell'utilizzo, nella consegna di questi DAE, i soggetti che fanno parte della cosiddetta catena della sopravvivenza. Quindi stiamo facendo accordi con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, carabinieri, eccetera, proprio per coinvolgerli in momenti di formazione e questo a carico del servizio sanitario, eroghiamo 20 ore circa di formazione e poi consegniamo il defibrillatore in modo tale che nel momento di utilizzo, insomma, la macchina ci sia, le persone siano in grado di poterlo utilizzare proprio per incominciare questo processo culturale, perché su questo dobbiamo lavorare. Stiamo anche accreditando degli enti di formazione provider cosiddetti a livello locale, ne abbiamo accreditato circa una quarantina, e che costantemente monitoriamo dando a loro la possibilità di fare formazione a livello locale per chi vuole conseguire l'autorizzazione all'uso del DAE. Insomma, sono tutte azioni, tutte attività che si auspica possano aumentare quelle che sono le competenze, anche seppur minime, di un cittadino, ma che possano anche, come dire, supportare il lavoro che poi sarete voi chiamati a fare poi come professionista sanitario nel momento più invece più specifico. Quindi, detto questo, vi ringrazio molto di questo momento. Mi fa molto piacere che la platea è particolarmente giovane, e difatti parlavo anche prima col presidente, questo è un elemento molto importante, perché in effetti l'area critica è di solito molto la componente giovane è molto presente, e quindi vi ringrazio molto di questo investimento che state facendo, e vi auguro 3 giorni di lavoro efficaci che vi diano soddisfazione. Grazie.
Ringrazio la dottoressa Bellotti per quello che ha voluto condividere con noi, e anzi colgo l'occasione perché questo mi dà anche l'opportunità, lo spunto, in quanto ieri, infatti c'è stata anche una diffusione di un nostro comunicato anche dal punto di vista dei canali professionali, come AniArti insieme ad altre società scientifiche ci ha visto presenti alla conferenza stampa congiunta del Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione sul decreto della buona scuola, dove AniArti sedeva a un tavolo insieme appunto anche con SIArti, che abbiamo qua in rappresentanza, ed altre società scientifiche, abbiamo contribuito, diciamo così, a estendere i contenuti che in tutto il percorso formativo di tutti i nostri studenti, no? Sarà incentrato su dare le capacità di dare un inizio di soccorso, perché sappiamo quanto il ruolo del cittadino sia importante, e soprattutto quanto l'aspetto culturale sia importante partire già in una fase precoce per poter avere dei cittadini, quindi tutti noi, no, pronti ad aiutarci tutti insieme nel raggiungere quegli obiettivi di salute che ci siamo poc'anzi detti. Quindi grazie anche da questo punto di vista, un grazie anche per il contributo che anche quest'anno la Provincia Autonoma di Trento ha voluto darci per organizzare questo evento così importante, quindi per l'accoglienza che sempre ci riservate. Stessa accoglienza che sempre ci riservate, e do la parola alla Presidente dell'IPASV di Trento, la dottoressa Luisa Zappini, che chiedo qua di salire sul palco, che sempre, diciamo così, ci accoglie e ci aiuta in questo percorso.
Sono io che devo ringraziare per l'invito, ovviamente, soprattutto perché, come vi dissi l'anno scorso, è un onore vedere Trento che accoglie dei colleghi. Io sono una vecchia AniArti, proprio vecchia perché sono vecchia d'età di tutto quanto e di professione, ma quindi per me è doppiamente orgoglio vedervi in questo contesto. E poi vi vedo che portate e parlate di futuro. Cosa più bella non c'è, soprattutto quando una presidente di un ordine, come quello degli infermieri, oggi io lo chiamo ordine, permettetemi, la riforma ormai è passata a tutti gli effetti, e possiamo essere orgogliosi anche di questa cosa. L'importante è che siamo capaci di capirne il valore, perché io sostengo sempre di come gli infermieri hanno sempre avuto questa fortuna di avere un collegio, vale a dire avere un'identità comune, avere questi valori dei quali sappiamo essere portavoci importanti quando siamo vicini alle persone, perché è lì che sappiamo dare il meglio di noi stessi. Oggi il fatto che ci venga riconosciuto il fatto di essere un ordine, altro non è, permettetemi, il riconoscere che abbiamo questo grande valore anche culturale. Se l'assistenza infermieristica è proprio la nostra disciplina, un valore esclusivo che che solamente noi abbiamo. Quindi, ragazzi, io credo che possiamo essere veramente felici di questo. Vi interrogate sul futuro. Il ruolo dell'ordine è anche quello di fare, e soprattutto anche quello di fare politica professionale, nel senso avere visione. E quindi ringrazio il Presidente perché come società scientifica tutti quanti collaboriamo per costruire un tassello, perché la visione unica non ce l'abbiamo se non lavoriamo insieme. Quindi grazie di 3 giorni che fate insieme, perché 3 giorni di lavoro, e soprattutto per come concluderete, perché concluderete con che cosa? Con un posizionamento. Avere una proposta da parte di colleghi, credetemi, nel momento in cui io divento espressione del volere dei colleghi, è una veramente è la forza che possiamo avere nel quando andiamo dagli interlocutori politici, dottoressa Bellotti me lo ricordava poc'anzi, che diventano veramente riconosciuti istituzionali senza polemica, ma con eleganza e soprattutto con consapevolezza di ciò che portiamo avanti, poter dare anche noi la nostra parte, soprattutto nelle sfide che ci aspettano. Sono anni che noi lavoriamo sul significato di competenza, sul fatto di dire che in area critica possiamo fare la differenza, ma anche in tutte le altre aree. Voi siete esperti di area critica. Ma oggi essere esperti di area critica significa interrogarsi anche nell'evoluzione che avrà quest'area, nell'evoluzione che avrà il nostro lavoro, la nostra professione, quando andremo in pensione a 67 anni? Come potremmo spendere questa grande competenza che ci portiamo a casa, che acquisiamo nel tempo, quando l'ospedale è un ospedale per acuti, ma magari una turnistica in un ospedale, in una terapia intensiva ad alta rotazione con un carico di lavoro pesante, diventa veramente non sempre sostenibile a una certa età? Perdiamo quello che è il valore che abbiamo preso? Forse io penso assolutamente di no. Quella che è la sfida, e credo che nel documento ci sarà, è la capacità, ma vedo la professoressa Sasso e Anna Maria Bagnasco che sicuramente su questo saranno loro che vi porteranno l'elemento, la capacità di andare a dimostrare e a validare ciò che noi sappiamo fare. Dove quello che acquisisco nel tempo non lo vado a perdere, ma lo trasformo in qualche cosa di utile e di pratico per altri. Oggi si parla molto di un trasferimento di quella che è l'assistenza dall'ambito ospedaliero, che era il nostro ambito esclusivo di operatività, a un ambito territoriale, dove non possiamo pensare, ad esempio, grazie al Presidente che mi ha regalato prima questo bel libro, L'ossigenoterapia ad alti flussi, tutti noi siamo stakeholder sotto più punti di vista. Siamo professionisti, siamo cittadini. Io ogni tanto uso il mio esempio, una mamma disabile che ovviamente ha un respiratore a domicilio. Non avessi la fortuna di avere dei colleghi di un certo tipo che sono stati bravissimi in terapia intensiva e che oggi garantiscono questa loro grande expertise di area critica in un ambito di cronicità, in un ambito territoriale. Guardate che è una sfida che non è da poco. In Trentino, allora, visto che la dottoressa Bellotti portava un elemento che noi stiamo facendo in termini di programmazione, ce n'è un altro di sfida. Partita l'anno scorso, siamo il 12 di maggio, abbiamo siglato con l'assessore l'infermiere di comunità. Cos'è l'infermiere di comunità? È dare riconoscimento, attenzione, istituzionalizzazione a un ruolo che gli infermieri esercitano da sempre, la capacità di essere gli interlocutori privilegiati di un cittadino che ha bisogno e non sa a chi rivolgersi. Questa è la grande sfida che abbiamo, e soprattutto sa far intervenire il professionista giusto al momento giusto. Siamo partiti nella riorganizzazione quest'anno con l'infermiere di comunità in maniera sperimentale, ma che a breve, già nella pianificazione della nostra unica azienda, sarà su tutto il territorio. Quale infermiere ci sarà nel momento in cui andremo a intercettare il paziente cronico con patologie di tipo respiratorio oppure ad alta intensità assistenziale? Io credo che forse l'infermiere che proviene da un'area critica può essere l'elemento aggiuntivo, se non sia per fare l'assistenza, che supportare i colleghi nella formazione, o meglio nell'acquisizione di competenze e di expertise, mentre gestisco un paziente tracheostomizzato a domicilio, magari anche con la capacità, anzi sicuramente, di dare grande valore a quello che dice il nostro profilo professionale. Cominciamo a dare valore anche a quello che sappiamo fare quando trasferiamo l'abilità e le conoscenze al caregiver, quindi a una famiglia, che non ha più paura di stare a casa con un paziente, con un familiare al quale è emotivamente collegato, con anche la capacità di fare un'assistenza tecnica. Attenzione, che non è delegare responsabilità, è tutt'altra cosa. Quindi, vedete, anche il fatto di ragionare sulla legge Gelli, cosa significa? Non ho paura della responsabilità, anzi, la voglio agire. Ma la voglio agire come? Cominciando a dirmi io, e quindi ragiono sul termine del percorso formativo di evoluzione, di quello che io voglio per il mio futuro, di ciò che mi piace, vorrei fare, desidero diventare per essere il più adeguato e sereno nel mentre faccio assistenza, in un percorso formativo, dove comincio a dire chi sono, comincio a validare. Loredana, permettimi di dire, il piacere fu a un certo punto di lavorare insieme con la professoressa Sasso e professoressa Bagnasco e la provincia autonoma di Trento nella definizione del portfolio. Chiamatelo portfolio, chiamatelo quello che lo volete. Chi sono io in termini professionali, vale a dire che cosa so fare. E ditemi che all'interno delle nostre organizzazioni, quando io lavoro con i miei colleghi, ci dividiamo perché io sono brava a fare una cosa e lei è brava a farne un'altra. Allora, perché non ce lo sappiamo sostenere? Vogliamo la competenza specialistica avanzata nella logica di quello che è la mappatura? Ma forse dobbiamo imparare a dichiararlo noi. Imparare a fare ricerca altro non è che imparare a scrivere ciò che facciamo e non avere paura di scrivere nulla da segnalare, perché vuol dire in quella consegna io do valore alla mia capacità, al mio pensiero critico, alla mia competenza, perché se non ho nulla da segnalare significa che ti ho misurato. Questo è il grande valore che dobbiamo fare e questo sarà quello che facciamo. Ultima cosa che stiamo cercando di fare proprio per dare valore all'infermiere, al chi è l'infermiere oggi, perché oggi l'infermiere, e credo che come infermieri siamo veramente, posso dirlo Presidente, più bravi degli altri in questo, perché ci siamo sempre interrogati se siamo adeguati rispetto alle bisogni del paziente. Non ci siamo mai seduti, forse è quello che a volte ci fa essere letti in contrapposizione ad altre professioni, ma non è così, perché ci siamo sempre chiesti se io a un paziente devo dare una risposta, ma anche a un cittadino che incontro per la strada che mi identifica come professionista, perché apro una parentesi, l'altro giorno discutevo con il nostro legale, no? Perché abbiamo avuto qualche problemina tipo anche legale ovviamente, e dicevo, ma scusami, ma io nel momento in cui non esercito sono tenuta a seguire le regole etico-deontologiche della mia professione? Certo che sì. Certo che sì che lo sei, quindi quando ti interrogano dall'altra parte tu non sei un interlocutore qualunque. Quando al bar si parla di salute non è che sta parlando la Luisa Zappini che non è nessuno, no no, in questo caso è un'infermiera. Quindi attenzione a questa consapevolezza, ma che vuol dire anche capacità di sostenerla, di spenderla anche quando si va in una discussione in un ambito organizzativo dove bisogna fare delle scelte. La capacità di sostenere che forse la differenza nella gestione di una piastra la può fare meglio da un punto di vista organizzativo un infermiere piuttosto che non un medico. Perché? Perché nel nostro DNA, quando io devo fare assistenza, prima di cominciare a fare, ragiono, ho tutte le risorse a disposizione, quante persone, quanti pazienti, quanti dispositivi, tutto quello che ho, allora ragiono. Vedete ragazzi, oggi credo che 3 giorni dove potete confrontarvi sia la capacità di uscire fuori e dire siamo bravi, ma ce lo sappiamo dire tra di noi, questa è la competenza esperta. Vi dicevo l'ultima cosa, poi vi lascio lavorare, proprio perché per non essere autoreferenziali, alla fine dov'è che troviamo la gratificazione nella nostra professione, sul perché l'abbiamo scelta, perché credo che l'amiamo se siamo qua, altrimenti non saremo a un congresso di questo genere, se non fosse una cosa che facciamo con passione. Passion è sofferenza, è amore e anche sofferenza, quindi nulla ci viene regalato se non impegnandoci in qualche cosa. Stiamo cercando, abbiamo fatto una ricerca qualitativa dove abbiamo implementato appunto l'infermiere di comunità, perché non volevamo assolutamente dire l'infermiere, il medico, il fisico, no, sarà l'utente che ci dice chi vuole come professionista per rispondergli alle sue cose. Abbiamo intervistato quindi gli utenti che su un PDTA, cronicità ovviamente il paziente diabetico come prima sperimentazione, dovreste vedere, stiamo analizzando i dati che usciranno a brevissimo di questa cosa, attenzione, facendo validare i dati raccolti al paziente stesso, che diventa il controllore dei nostri dati raccolti, come lui identifica e vuole un interlocutore che è l'infermiere. Perché oggi quello che è un anello che è stato pesantemente sottolineato da tutti gli utenti, sapete qual è? Chi mi dà le risposte? Chi mi intercetta il bisogno quando io non lo so esprimere in maniera adeguata? questo. Allora, cari colleghi dell'area critica, io sono felice di vedervi lavorare, vi auguro buon lavoro e spero di poter avere il vostro contributo, perché è un elemento per me di grande sostegno per poter poi andare a dire: gli infermieri questo sono, questo vogliono fare e non altro, ma ecco gli elementi oggettivi per i quali possiamo dire che siamo noi quelli che siamo in esclusività capaci di farlo. Buon lavoro a tutti e veramente complimenti per l'organizzazione.
Ringrazio davvero di cuore la Presidente Zappini, perché queste parole che ha voluto condividere con noi sono per noi importanti per iniziare questo percorso insieme di lavoro in queste 3 giornate, e come il ruolo delle società scientifiche, no, diventi importante nel dare un contributo alla professione, che si va poi a collocare insieme alle istituzioni, all'ordine, all'università e alle varie organizzazioni locali, ma anche il contributo che può dare e che vorremmo dare a tutti i professionisti che quotidianamente sono accanto a queste persone e a queste famiglie, dando loro contributo. La dottoressa Zappini, perché per umiltà so che non l'ha voluto condividere con noi, ma lo voglio condividere io, nel senso, ha un ruolo importante nell'organizzazione ed è un infermiere che ha un ruolo organizzativo importante nella gestione dell'emergenza urgenza per una provincia così importante, una regione così importante. Non a caso è stato scelto un infermiere, perché ha queste competenze, questa expertise che può metterlo a disposizione facendo un lavoro di coordinamento e di regia di cui abbiamo gran bisogno, ma di cui le persone ci riconoscono come e come ci ha rappresentato il professionista che può dare questo tipo di risposta insieme agli altri professionisti. Quindi un lavoro di sinergia che sempre di più dobbiamo mettere in campo. Per fare questo, quindi, diciamo che siamo stati abbastanza bravi, quindi alle 15.05 possiamo dichiarare aperte le sessioni parallele, cui do con vero piacere l'avvio e chiedo appunto a tutti i colleghi che hanno posto loro scelta di iniziare questo percorso insieme su un ambito, su un filone a loro più interessante o congeniale, e quindi abbiamo l'opportunità nella sala Dolomiti, quindi al piano di sopra, insieme ai rappresentanti e ai presidenti di Siarti, di AICO e di Anipio, dover condividere insieme un percorso abbastanza specifico, ma che ci dà la possibilità di mettere in evidenza quali sono le competenze e come si integrano insieme. E agli studenti che con grande piacere ancora anche quest'anno hanno voluto condividere una parte del loro percorso insieme a noi, concentrando l'attenzione su un workshop sul trauma, sulla sala Riva, sempre sullo stesso piano. E mentre invece qui in sala plenaria abbiamo la possibilità di fare una riflessione insieme, e appunto con la professoressa Sasso e la professoressa Bagnasco, che già sono state così citate prima, e i nostri colleghi che ci daranno la possibilità di fare una riflessione sui master in area critica, quindi un momento per noi importante. Quindi chiedo alla nostra vicepresidente, la dottoressa Silvia Scelsi, di salire sul palco per dare l'avvio a questa sessione, e auguro a tutti un buon lavoro e arrivederci in questi giorni nei corridoi insieme. Grazie, buon lavoro a tutti.